A me è sembrato importante oggi che l'apostolo, l'evangelista, racconti che sia venuto verso di sé uno dei sette angeli che avevano le sette coppe dei sette flagelli, gli ultimi, di cui abbiamo sentito parlare nei capitoli precedenti. Evidentemente è esaurita l'azione di morte e distruzione che quegli angeli avevano realizzato da parte di Dio nella vecchia creazione, e c'è già in questo evento della venuta di uno di loro verso Giovanni, l'anticipazione di una realtà nuova che deve prendere il posto della precedente, come abbiamo già incominciato a vedere all'inizio di questo capitolo. Il primo cielo e la prima terra se ne sono andati e il mare non c'è più. Ora questo angelo che parla invita a guardare la fidanzata, la sposa dell'agnello. Con questo viene ripreso quanto avevamo già visto al capitolo 19 e anche precisato quello che abbiamo visto ieri, perché si comprende che le nozze di cui si parlava sono le nozze di Cristo, è l'agnello immolato di fatto che celebra le nozze con la sposa. La sposa si prepara, come dice il capitolo 19, ma è preparata da Dio, come abbiamo visto al versetto 2 di questo capitolo. E questa è sia fidanzata che sposa, sia promessa sposa che sposa, dunque vi è evidentemente una storia dietro, non è un fatto di un momento, ma si presuppone una vicenda, qualche cosa che si svolge nel tempo, un passaggio, una preparazione appunto delle nozze, qualche cosa di progressivo. Poi mi pare che al versetto 10 si parli, si inizi a descrivere la santa città di Gerusalemme che scende dal cielo, come avevamo visto nel passo precedente. La novità rispetto ai versetti dell'inizio del capitolo mi pare che consista nel sottolineare il fatto che la città riflette la gloria di Dio. Nel versetto 11 si parla dello splendore della gloria, e si incomincia a parlare delle pietre preziose per indicare che è uno splendore unico, prezioso, qualche cosa che quindi deve colpire chi guarda, chi solleva lo sguardo. L'Evangelista stesso è trasferito su un monte grande e alto per vedere la città santa che scende dal cielo. Ecco, dal versetto 12 si incomincia a nominare il numero 12, è molto presente nel passo di oggi, perché sono 12 le porte, i portoni della città. Sopra le porte vi sono 12 angeli, questi angeli portano scritti dei nomi che sono i 12 nomi delle 12 tribù dei figli di Israele, ma anche le fondamenta del muro della città, versetto 14, sono 12 e questa volta i 12 nomi sono i nomi dei 12 apostoli dell'agnello, quindi l'impressione è che vi sia l'intenzione di mostrare che questa fidanzata preparata lungamente, lungo la storia dei figli di Israele, lungo la fede e anche i peccati del popolo di Israele, sia insieme la comunità antica e nuova, sia insieme il popolo di Israele e la comunità fondata da Gesù. Non parlerebbe altrimenti dei 12 apostoli. La sposa è dunque il popolo stesso, che ha però questa caratteristica particolare di essere rifondato da Gesù, dal Vangelo portato da Gesù. Sul fatto dei 12 stipiti, diciamo così, e dei 12 fondamenti, cioè Israele e la Chiesa, ho visto alcuni passi dell'Antico Testamento che però non mi pare che siano segnalati da nessuna parte, che possono un po' aiutare. 12, le 12 tribù di Israele, secondo il libro dei numeri, al momento della partenza per il cammino nel deserto, sono effettivamente distribuite, come qui vengono distribuiti, tre porte per lato. Naturalmente per fare in questo modo, poiché c'è anche la tribù di Levi, c'è una tribù che viene divisa in due parti, ma l'effetto, il risultato è molto chiaro che si vede nel capitolo 2 del libro dei numeri, è che le tribù vengono descritte a partire dal mezzogiorno, dall'Oriente, e sono tre, poi a mezzogiorno sono tre, poi si dice che la tribù ovviamente dei Leviti sta al centro perché custodisce il santuario da viaggio e poi il circuito continua perché si descrivono le tre tribù che stanno ad occidente e le tre che stanno a settentrione. A oriente ci sta la tribù di Giuda. Dunque l'effetto è o di un quadrilatero o di un cerchio al cui centro c'è l'arca dell'alleanza, una struttura che richiama evidentemente quella che viene descritta oggi attraverso il riferimento alle 12 tribù di Israele. C'è poi anche un passo del libro di Giosuè che ci descrive quello che succede al momento in cui il popolo attraversa il fiume Giordano, e lì c'è una complicatissima operazione relativa a 12 pietre, perché Dio stesso chiede a Giosuè di togliere le 12 pietre sui quali i Leviti hanno messo i piedi per sollevare l'arca in mezzo all'acqua del fiume Giordano e di metterle nel posto dove il popolo si sarebbe accampato per la notte come memoriale. Però dice anche un'altra cosa molto strana, cioè dice di prendere 12 pietre e di rimetterle nel posto dove c'erano le precedenti. stato piuttosto curioso è che si parla di 24 pietre, le 12 tolte che sono, diciamo, portate dal fiume nella terra nuova, nella terra promessa, e le 12 pietre che dalla terra promessa vengono portate, rimesse nel fiume, per indicare che era proprio quello il punto del passaggio del popolo. Come si vede, si parla di una corrispondenza tra 12 e 12 che potrebbe anche essere ripresa in questo passo dell'Apocalisse per mostrare appunto l'unità dell'autorivelazione di Dio nell'antica e nella nuova alleanza, e quindi che questa sposa preparata è una sposa composita, ecco, con le radici, ecco, nel popolo di Israele e con la testimonianza degli apostoli. Poi mi pare che si possa aggiungere quello che il Vangelo di oggi ci racconta. Forse sono dei casi, le coincidenze con il Vangelo, ma forse anche no. Fatto che proprio oggi leggiamo la cosiddetta narrazione della purificazione del Tempio, potrebbe dare una luce importante al libro dell'Apocalisse, intanto perché Gesù di Nazareth rivendica il Tempio di Gerusalemme come la casa del Padre. Questa è la casa del Padre mio, non fatene un luogo di mercato. Dunque, quello di cui si parla nell'Apocalisse è proprietà di Dio stesso. Ma soprattutto c'è quella frase che Gesù dà in risposta alla richiesta di un segno da parte dei giudei: distruggete questo tempio e in 3 giorni lo rialzerò, che l'Evangelista commenta dicendo che parlava del tempio del suo corpo. E dunque qui Gesù sta dicendo che quel tempio deve essere distrutto e ricostruito, ma in realtà è superato dal corpo stesso di Gesù. Il corpo di Gesù distrutto verrà ricostruito, verrà risuscitato dai morti. E dunque forse comprendiamo che cosa i testi dell'Apocalisse ci dicono, affermando contemporaneamente che la sposa si prepara e che invece è preparata da Dio. Si sta descrivendo l'opera della nostra redenzione che è realizzata da Dio con anche il concorso umano. I costruttori spostano la pietra d'angolo e la scartano, ma Dio la riprende e la ricolloca al suo posto per indicare che è Lui il Signore, Lui il Regista. Dio provvidente, il Signore della storia. Questo passo ci sta dicendo che la sposa è la risurrezione stessa di Cristo, del suo corpo. La celebrazione delle nozze passa attraverso la Pasqua di Cristo. Il fatto che vi siano dunque questi 12 nomi degli apostoli, dell'agnello, è il segno definitivo del volto nuovo della comunità, il popolo di Dio eletto che affonda le sue radici su Israele, è chiamato con Cristo a morire e risorgere. Tutto questo è realizzato, è già realizzato nella Pasqua di Gesù di Nazareth, che attende di essere definitivamente compiuto.